Mashup con Alessandra Cattori e Matteo Vanetti.
Eccoci qui, ben ritrovati, nuovo appuntamento su Radio Ticino con Mashup, sempre con Alessandra e Matteo a tenervi compagnia dalle 12 alle 13 e in replica anche il giorno successivo tra le 5 e le 6 su YouTube, in podcast, ovunque ci trovate.
Benissimo, buongiorno a tutti, queste non sono novità, ma c'è una grossa novità. Io mi aspetto una, come dire, una puntata scoppiettante, perché la prima volta da quando faccio un mashup penso che Matteo, perché al channel lo vede, è vestito di bianco. Cioè, hai una maglietta bianca, tu sembra una maglietta nera,
la maglietta
l'hai girata.
Bianca. Sì,
allora,
sì,
uguale, anche dentro è bianca, sai, le double
pass. Ma così per cambiare, ogni tanto bisogna, no, fare.
Infatti, novità
una
oggi.
Botta di vita.
Cambio maglietta.
Infatti. Ben ritrovati a tutti voi, pronti a ripartire, soprattutto col ricordo del passato.
Oggi è un bel ricordo, Parliamo di un cartone animato, ma non di quando eravamo piccoli noi degli anni 80,
sì.
Anche se io avevo anche la camicetta con su questo personaggio, che parliamo di Betty Boop.
Ah, ok.
Un personaggio che viene dagli anni 30, era un cartone animato degli anni 30.
Okay.
Quindi lei è, come dire, era una ragazza un po' molto moderna per l'epoca, era quelle che chiamano flapper, cioè le ragazze alla moda degli anni ruggenti, di quegli anni lì, quindi erano un po' irriverenti, un po' indipendenti, che non erano,
sì,
là,
certo.
Ecco, che quindi aveva il suo bel vestitino con le frange, i capelli corti con quei ricciolini, gli occhioni e la bocca a cuore,
certo,
quindi era sexy, diciamelo.
Sì, però ecco. Essere un cartone animato, effettivamente, sì,
negli anni 30, e poi invece Bidupadupo, insomma,
certo,
queste cose così, ispirato alle star del jazz,
sì,
di quell'epoca degli anni 30. E una cosa curiosa è che all'inizio appunto era molto moderna, indipendente, così, poi la censura l'ha voluta ridurre un po', era un po' troppo procace, provocante,
ah,
non
okay.
so. E il personaggio è stato reso un po' più casto,
okay,
nel tempo, è diventato un cartone animato un po' meno così,
sì, sì. Che beh, era partito un pochettino più esuberante,
sì, un po' che è comunque sempre rimasta, secondo me, perché
certo,
sexy
certo.
È sempre stata sexy,
sì, 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 sì.
Però di Betty Boop vogliamo parlare ancora dopo, ma vi do ancora qualche curiosità. Allora, appare anche nel film del 1988 che ha incastrato Roger Rabbit.
Ah, è vero, ecco. Vicino, stavo pensando proprio a questa cosa che ho visto ultimamente, tra l'altro.
È vero, è
sì.
vero che c'è dentro, perché io non sì, è che mi ricordo
vicino
esattamente.
Alla, come si chiama?
Alla Jessica.
Jessica, sì.
Jessica si chiama?
Sì,
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 la cappellona rossa,
sì,
insomma, ecco. E poi nell'89 appare sulla copertina del primo album di Francesco Baccini e nel 1990 anche in quella di Ligabue.
Ecco qua.
Hai capito? Piace ancora,
piace.
Dagli anni 30 non si smette di amare Betty Boop, ma ne parliamo dopo perché c'è una storia qua.
Carrie.
Mashup su Radio Ticino.
Siete su Radio Ticino, l'appuntamento è quello con Mashup. Ogni giorno abbiamo cose interessanti da raccontarvi, ma torniamo a parlare di Betty Boop.
Di Betty Boop, perché abbiamo parlato appunto di questo personaggio dei cartoni animati degli anni 30, questa flapper, quindi ragazza molto moderna, emancipata,
sì,
per il tempo. Allora, questo era un cartone animato fatto dai fratelli Max Fleischer e Dave Fleischer per la Fleischer Studios.
Sì.
Quindi adesso spostiamoci nella realtà. Quindi sullo schermo c'era la Betty Boop.
Sì, che abbiamo in mente,
ecco,
perfettamente.
E quando ha cominciato, insomma, a diventare un po' famosa, così, c'è una persona reale questa,
sì,
volta, una cantante chiamata Helen Kane,
sì,
che era molto famosa, era cantante e attrice, che era proprio popolare alla fine degli anni 20, e lei era, come si dice, famosa per il suo stile un po' baby voice, faceva,
sì,
la vocina, era un po' vezzosa, maliziosa, così, e poi faceva tormentoni come tutte queste
come
cose.
Lei, è uguale.
Allora Betty Boop comincia a diventare famosa e questa Kane dice: ma non è che mi assomiglia un po' questa qua?
Certo.
Sì, fa anche, non solo fisicamente,
si
la
fa
pettinatura.
Anche la faccina, quella faccetta tipo del selfie, in mente, quella,
sì, esatto, con la boccuccia a cuore, come
uguale,
effettivamente Betty Boop. Infatti chi
ci segue sul channel lo vede, sì.
Esatto, può vedere anche la Helen Kane. E lei dice: ma anche gli atteggiamenti, i suoni, sono troppo simili ai miei. Questi hanno copiato me,
ah,
senza chiedermi il permesso. Quindi cosa fa? Una causa.
Giustamente.
Lì ai fratelli, alla Fleischer Studios. Allora, dice violazione dei diritti d'immagine, e quindi chiede un risarcimento molto alto per l'epoca.
Sì.
Milionario, sostenendo appunto che il personaggio sia stato modellato su di lei e senza l'autorizzazione. A quel punto diventa un po' un piccolo caso mediatico, no? Una cantante dice questo personaggio sono io, ma la difesa, attenzione, porta un elemento decisivo. Cioè una cantante, sì, afroamericana chiamata Esther Jones, che era conosciuta come Baby Esther, e vengono portate le prove che questa cantante qui già negli anni 20 usava espressioni e vocalizzi molto simili a quelli che poi usa anche Betty Boop.
Ah, quindi non è che lei ha copiato Betty Boop, ma in realtà no, c'è un'altra, c'è, ancora.
Quindi potremmo dire che sì, la Kane, sì, ha già copiato quella, insomma, certo, che era tutto un calderone, sì, di, sì, stile così,
sì,
e quindi effettivamente la Kane non vince la causa, dicono no, vedi, non è solo roba tua quello stile lì. E allora qui però la domanda sorge, ma fino a dove c'è l'ispirazione e dov'è, certo, la copia? E poi molto attuale, se ci pensi,
sì,
se ci pensate oggi, poi puoi proprio prendere la persona, fargli dire altre cose, intelligenza artificiale,
al 100%,
quindi
sì,
qui diritto d'immagine, fino a dove io ispiro qualcuno, sì, ed è ok, o mi hai copiato,
davvero,
e quindi me paghi,
caso. Secondo me dipende di che avvocati hai, quindi esatto, in America funziona così più o meno.
Ci siamo, il momento è giunto anche oggi. I fattoni di Matteo Vanetti e di Mashup. Ma me ne ha proprio un po', dai. Sono i nostri fattoni.
Guarda,
oggi.
Come se fossero
però
tuoi.
Però non li ho letti, vediamo. Magari dopo mi ritiro.
Allora, iniziamo dal primo. Nel gioco sasso, carta, forbici, le persone tendono a scegliere troppo spesso, molto spesso, sasso.
Ah, sai che avrei detto sasso? Perché ti dà quell'aria di potenza. Il sasso che spacca tutto.
E spesso ripetono questa scelta dopo una vittoria, quindi fate attenzione, puntate sul sasso, e se l'altra persona vince tende a fare sasso di nuovo,
quindi fate carta,
quindi, sì,
così,
sì,
vincete,
infatti. Andiamo con la prossima. Molte fiabe coreane iniziano con quando le tigri fumavano, cioè un modo molto più creativo del c'era una volta.
Ma che bello, quando le tigri fumavano, mi piace, copierò. Ah, no, sì. Cenerentola, ai tempi, quando le tigri fumavano, c'era un castello, con la matrigna.
Cioè, se posso dire c'era una volta, però
per cambiare un po'.
Va bene, andiamo avanti. Una persona su quattro tra i giocatori d'azzardo compulsivi è donna. Il fenomeno non è solo quindi maschile.
Sì, però uno su quattro è comunque più maschile.
Ovviamente, però non solo.
Sì.
E andiamo con uno, parliamo di un certo Samuel Colt, che ottenne il brevetto, indovina per cosa?
Per la pistola!
Brava, yeah. Il revolver a tamburo a 6 colpi il 25 febbraio del 1836.
La Colt è quella dei film western, no?
Sì,
penso.
Giusto, vedi? Proprio quella. E così andiamo a chiudere e a concludere questo appuntamento dei fattoni, mentre Mashup in un qualche modo continua.
Continua,
sì,
sempre.
Cari ascoltatori di Radio Ticino, è con grande felicità che posso annunciarvi che ritorna l'appuntamento con l'Odissea di Omero in versione radiofonica.
Pensavo dicevi che con grande felicità, dicevi che fra poco finirà la nostra Odissea,
no,
radiofonica. C'è ancora un paio di puntate, te la tiro ancora, però siamo verso la fine.
Se Dio vuole, sì.
Ecco, allora vi ricorderete sicuramente che Ulisse e i suoi uomini, insomma,
no,
gli uomini avevano mangiato i buoi del sole. E quindi dopo Zeus ha fulminato la barca e è sopravvissuto solo Ulisse.
Certo,
eravamo rimasti lì. Ecco, Ulisse dentro nel mare, attaccato a una trave della nave, eccetera. E cosa fa? La corrente lo porta dove? Nello stretto dove abitano Scilla e Cariddi, quei due mostri, sì, che avevamo già,
okay,
incontrato. Allora, Cariddi apre quell'abisso nel mare dove vola dentro tutti i resti della nave volano dentro. Rischia di volare dentro anche Ulisse. Ma lui,
appunto,
vede un albero di fico che sbuca fuori dalla roccia, e visto che lui è forte si aggrappa lì e lascia andare giù tutto e non finisce dentro in questo,
sì,
vortice. Poi a un certo punto risputa fuori tutto, no, il mostro, quindi anche i resti della nave, e lui molla il fico, si attacca a un altro resto della nave e comincia così, va alla deriva per giorni,
sì,
e
sì,
giorni,
sì.
9 giorni. Al decimo giorno finalmente la corrente lo porta verso una nuova terra, appare un'isola verde e silenziosa. E attenzione, perché la conoscete già l'isola, se ci avete seguiti, è Ogigia, l'isola della ninfa Calipso. Matteo, ti ricordi, abbiamo parlato della ninfa Calipso?
Per fortuna non me l'hai chiesto, perché ero già
dai,
in panico
l'inizio.
Totale. Ma certo, ma figurati se dimentico.
Lì trova rifugio, e però poi la ninfa lo tiene prigioniero per 7 anni. E qui dove abbiamo iniziato tutto il racconto.
Quindi è come una ninfa che si morde la coda.
L'Odissea comincia non dall'inizio delle avventure. C'è lui lì, lui scappa, poi arriva dai Feaci e i Feaci comincia a raccontare le sirene, i buoi e tutte queste cose.
Cioè tutto sto casino per nulla, cioè potevamo adesso andare direttamente a questo
potevamo
punto.
Potevamo arrivare qui e saltare subito al finale. Ma dov'era il bello? Di tutte le avventure che abbiamo visto, i venti, le sirene, Tapiasmia, l'Odissea. Comunque, ecco, e quindi vi ricordo che poi gli dei obbligheranno appunto Calipso a rilasciarlo dopo 7 anni. Lei, porra, era innamorata, lo voleva tenere lì. E da qui, adesso attenzione, perché lui ci ha raccontato tutte le peripezie che ha fatto prima di arrivare lì. Adesso tornerà magari davvero a casa nelle prossime puntate.
Cioè, come le prossime puntate? Ce n'è ancora?
E certo, cos'è? Finisce così.
No,
cioè, deve tornare a casa dalla moglie Penelope, il figlio Telemaco.
Capito, ma tanti film
che
finiscono che tu non sai come va a finire.
No, potrebbe l'Odissea anche invece sappiamo.
Va bene, niente, ci ho provato. Era l'Odissea in versione.
Ma sì, facciamolo un salto indietro ancora di quanti anni? Fai tu? Beh,
50. Stiamo sui 50.
Calcolo facile per andare a vedere un giornale, quindi del 1976.
Sì, sì, è sempre del 19 di marzo. Veniva pubblicizzato un evento che ci sarebbe stato da lì a poco. L'evento era in Largo Zorzi a Locarno, dove ci sarebbe stato il grande spettacolo di Majorette. Chi se ne frega di questo?
Adoravo le Majorette.
No, dico di questa. E solamente che quando ho letto Majorette mi sono detto: c'erano le Majorette.
Io adoravo le Majorette. Poi alla Festa dei Fiori c'era tutta la sfilata delle Majorette.
Cosa erano le Majorette? Cioè, cosa erano le Majorette e perché non ci sono più?
Cosa erano? Erano quelle ragazze vestite tutte uguali come una
da cheerleader,
tipo da cheerleader. Però avevano quella bacchetta in mano che facevano girare e la lanciavano in aria, la riprendevano.
Così. Ed erano davanti a una banda di paese. Questa è un pochettino una cosa.
Sì.
Il motivo è anche quello. Adesso, se vuoi, la differenza la dico brutta un po' così. Cioè è anche quella, nel senso non esistono più le bande di paese che vanno, cioè esistono ancora, se bisogna fare attenzione, sennò la gente
ma non ci sono più quelle sfilate come
però
una volta.
In qualche modo è una cosa che si è persa davvero moltissimo l'idea delle Majorette, questa cosa.
Però le Majorette adesso c'è il twirling che hanno
twirling. Fanno spesso il twerking, grazie al reggaeton, giusto?
Quello si fa in discoteca, invece il twirling
scusa,
quello si fa in palestra, è diventata una disciplina, tipo è la Majorette in palestra.
Sì.
Che lancia quel coso, lo riprende, fa le evoluzioni ginniche. Però le Majorette con la loro divisa, a me piaceva.
Noi vorremmo ricreare le Majorette. Sì.
Io entro, se qualcuno fonda le Majorette senior, io vengo.
Non sarebbe male, questo è il nostro appello. Oppure di vedere se esistono ancora delle. Magari ci sono delle Majorette in giro in Canton Ticino, che ne sanno.
Ma no, potrebbero essere che quando escono dalla palestra, quelle di twirling, se sfilano, sono Majorette.
Sì, con dietro una banda. Anzi,
già
possiamo
prendere la banda.
Delle persone che fanno twirling. Prendere una banda e ricreare le Majorette solo per un evento.
Facciamo un evento di Radio Ticino e creiamo
le Majorette. Va bene, e su queste parole noi ci salutiamo. Ci diamo appuntamento domani, sempre alla stessa ora, sempre qui su Radio Ticino.
Evviva le Majorette! Ciao,
ciao a tutti!
Mashup su Radio Ticino.